We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning to you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra trasmissione. Oggi abbiamo moltissime notizie da darvi, ma sono soprattutto notizie di esteri. Perché? Perché ovviamente imperversa Elon Musk anche nei nostri lidi, imperversa perché ieri c'è stato quasi uno scontro istituzionale praticamente con il capo dello Stato, che ha inteso rispondere al miliardario americano che continua a dire la sua non richiesta su come noi gestiamo, per esempio, che tipo di politiche di migranti abbiamo e anche come i nostri giudici agiscono. Non è vero, Franco? Buongiorno a Franco Iappelli. Giorgio De Rossi è qui accanto a me, che darà un buongiorno da questo microfono. Di buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, perfetto. Non perché stiamo facendo delle piccole migliorie in radio, e oggi poi abbiamo anche un annuncio da farvi. Un annuncio che ci rende particolarmente orgogliosi, perché proprio da oggi comincia una stretta collaborazione tra Radio Oltrelago e il liceo scientifico classico omnicomprensivo, diciamo, di Bracciano, il liceo Ignazio Vian. Oltrelago sarà sostanzialmente docente di radio. Pensate un po', abbiamo un corso di radio che apriremo al liceo Vian. Ci sono già 30 allievi che ci aspettano, e per noi è, come dire, non solo un onore e un privilegio, ma anche una grandissima emozione poter raccontare e trasmettere a dei giovani, dei giovanissimi che appunto devono ancora affrontare la vita, sono sui banchi di scuola per l'ultimo tratto dell'istruzione, quella che diciamo che è obbligatoria, e prima, diciamo, di spiccare il volo, alcuni verso l'università, altri verso il lavoro. Ebbene, noi cercheremo di dargli dei rudimenti non solo di radio, ma anche di comunicazione, di come si gestisce la comunicazione, poi anche sui social, che sono sostanzialmente i luoghi da dove i giovani di quell'età, stiamo parlando di 14 anni, raccolgono le loro informazioni, quindi come gestirle e soprattutto come saperle leggere. Insomma, saremo tutti docenti, perché ciascuno di noi dentro questa radio ha una professionalità diversa, e quindi ci sarà Franco che insegnerà, come ho detto, i prodromi del giornalismo, non è vero Franco? Gli insegnerai queste cose, e dall'altra parte ci sarà Giorgio che invece gli insegnerà come si fa, possiamo dire, come si sceglie la musica, nel senso che Giorgio poi è un esperto musicale molto attento e molto preciso, per cui davanti a dei ragazzi che sostanzialmente sentono solo certa musica, bisognerà anche orientargli e fargli capire che c'è anche un altro mondo musicale. E così giù per i rami tutti quelli che fanno parte del grandioso staff di Oltrelago faranno parte anche di questa struttura docente. Vi aggiorneremo su quello che sarà il futuro di questa avventura, che ovviamente si finirà con l'anno scolastico, e alla fine tireremo fuori forse delle nuove voci anche per Oltrelago. Ma andiamo a sentire quali sono le notizie di oggi. Io intanto comincio con le prime pagine dei giornali, Franco, perché oggi ci abbiamo due notizie fondamentalmente. La prima, dicevamo, che è lo scontro con Musk e quindi con la nuova, con quella che è la nuova, la nuova struttura americana del governo, quindi con Trump e il governo che si sta formando, ma dall'altra parte sta tremando la Commissione europea. Perché sta tremando la Commissione europea? Sulla nomina di Fitto, ma forse non solo su quella, sostanzialmente si sta incrinando la maggioranza di Ursula von der Leyen e quello che avrebbe dovuto portare la von der Leyen poi alla presidenza della Commissione stessa. Pare che i numeri comincino a essere traballanti e questo rende la possibilità del, diciamo, del secondo giro della von der Leyen, che ovviamente dopo le elezioni era andato assolutamente per sicuro, invece di nuovo sub iudice. Siamo in una situazione in cui l'Europa potrebbe, con la sua commissione, con il suo governo, sgretolarsi e a quel punto diventare veramente fragilissima rispetto al complesso, diciamo, a tutta la complessità che l'elezione di Trump porta con sé a livello ovviamente di cambiamento geopolitico. Insomma, e quindi Mattarella frena Musk, Musk rispetti l'Italia, dice Mattarella per la Repubblica, la stampa Musk, la lezione di Mattarella. E poi Mattarella sferzata a Musk, siamo avanti a questa cosa, mentre la verità, Re Giorgio si traveste da sovranista, e anche questa è una lettura, dopo tutto. Meloni fa far pace a Mattarella e Musk, questo è tutto da vedersi, ma lo dice Libero. Il Domani, Mattarella a Musk, rispetti l'Italia, imbarazzo di Meloni e dei sovranisti che tuttavia dopo devono metterci una pezza. Il Manifesto, fratello grande, che è un, ovviamente un gioco di parole, perché giustamente si vede la Meloni e Musk e si capisce che appunto questa fratellanza sovranista però sta cominciando a essere complessa da gestire, quantomeno per Giorgia Meloni. Allora, intanto che ne pensate di questa situazione? Prima Franco e poi Giorgio.
Dunque io la penso esattamente, perché non vorrei essere accusato di faziosità a priori, come notoriamente io l'ho sempre dichiarata la mia faziosità, quindi è una faziosità molto leale e molto intellettualmente onesta. Comunque la dichiaro a priori perché questa volta sono in buona compagnia, buona compagnia anch'io, ho dato un'occhiata ai giornali questa mattina e ho letto alcuni fondi, alcuni corsivi, cominciando da quello di Travaglio sul Fatto Quotidiano, passando poi a quello di Tommaso Cerno sul Tempo e addirittura i corsivi del corsivo di Mattia Feltri sulla Stampa. Che cosa dicono? Dicono che tutto sommato, cioè, non è così grave questa intromissione, perché tra parentesi di intromissioni in passato ce ne sono state tante, sia nei nostri confronti sia anche l'Italia si è permessa delle volte, non cito quali, se no nasce una lite immediata.
Parlando dell'Ungheria.
Parlando dell'Ungheria. Ecco, bravo, vedo che così eccetera, quindi voglio dire, chi è senza peccato, diceva qualcuno, scagli la prima pietra, no?
Sì, c'è una sola differenza, se ti posso interrompere.
Ma lei ne
che
ha facoltà.
Qua c'è schierato un esercito di miliardi, non di soldati o di idee politiche. Per cui, mentre noi abbiamo criticato i giudici stranieri per motivi ideologici, senza un sostegno poi che non sia quello della buona reputazione dell'Italia nel mondo, lì c'è qualcuno in grado di sovvertire le regole del gioco in tutto il pianeta grazie alla sua forza economica e a quella tecnologica.
Come si chiama? Soros?
Soros non c'ha tecnologia.
Non ha tecnologia. Però
c'ha i soldi.
Sì, e questo c'ha i soldi
e la tecnologia.
Sì,
e la tecnologia.
Però mentre Musk finora non ti ha rimesso in mutande, Soros tanti anni fa con speculando sulla lira, mutando cesemise.
Ma stiamo parlando, sono io che difenderò un capitalista di quel livello,
vabbè, però voglio dire, cioè qui stiamo parlando, ecco, stiamo commettendo un errore, caro il mio bolscevico. L'errore è quello di rimpallarsi uno con l'altro. Ma voi ci avete Soros, ma voi ci avete Musk, voi dico nel senso, cioè cerchiamo di né io c'ho Musk né tu c'hai Soros, certo, insomma, bravo, bravo. Però voglio dire, rimpalliamo a secondo, diciamo, della visione politica, del momento politico, ci rimpalliamo le scorrettezze, scorrettezze reciproche e tutto quanto, che è, secondo me è un errore. Però resta il fatto che, insomma, sta grande scorrettezza, come vedi, cioè, gente dichiaratamente di sinistra, oppure vicina ai 5 Stelle come Travaglio, oppure scrive sulla Stampa Mattia Feltri, non è che scrive sulla verità. Quindi voglio dire, insomma, molto rumore per nulla, se mi consentite, anche perché fino adesso lo ha parlato da privato cittadino.
Ora, no, su questo non sono d'accordo, te l'ho detto anche
adesso ha ricevuto un incarico. Lui fino a ieri era un privato cittadino.
Sì, ma non è che l'altro ieri fosse un privato cittadino.
Ma, scusate,
cioè, ieri il 16 novembre quello che era, perché torno a dire che era uno che aveva parlato con Zelensky.
Ma caro il mio,
insieme a Trump, quindi voglio dire.
Vabbè, certo, è l'uomo più ricco del mondo, fa quello che gli pare, non nel senso buono, nel senso oserei dire del potere che butta sulla bilancia.
Sì, ma non si può dire che questo non sia un ruolo politico nel momento in cui influisce.
Ma tutto è politico, come si diceva negli anni della contestazione, il personale politico, insomma, si raggiunsero dei vertici di ridicolaggine senza precedenti. Mi ricordo i matrimoni marxisti-leninisti, i cosi, eccetera. Cioè, tutto è politico, insomma, tutto è politico. Poi si raggiunge.
Senti, però, scusa, Franco, adesso, dica. Tutto è politico e questo hai perfettamente ragione. Però qui stiamo davanti a un personaggio che forse nello scenario internazionale e nello scenario storico non c'è mai stato. Non c'è mai stato loro lo chiamano tycoon, ma io lo chiamo semplicemente che nel tempo abbia influenzato in maniera così massiccia, ma anche così esposta, perché attenzione, nel tempo e nella storia, tu mi insegni, perché me la insegni la storia, ringraziando il cielo, c'è anche una trasmissione che si intitola È tutta un'altra storia, ci sono state le grandi banche che con gli inglesi hanno influenzato la politica internazionale, soprattutto questo stiamo parlando di dopo la crisi del 29. Però un personaggio come Musk, che irrompe nella politica americana accanto a Trump e fino a far dubitare qualcuno di chi sia veramente il presidente degli Stati Uniti, è qualcosa che oggettivamente crea qualche problema anche di lettura, anche di visione, anche di ruolo. Cioè, voglio dire, Musk è il vero presidente, quanto influenza Trump? Tu sai che questi tipi di equilibri nel tempo, e soprattutto quando ci sono dei paesi come l'America, dove l'attenzione all'equilibrio di chi conta veramente, chi è l'interlocutore, è molto forte. Questo dualismo è un qualcosa che è la prima volta che si vede, si fa fatica a decriptare, ma soprattutto si fa fatica a capire quali possono essere le ricadute di questo personaggio, perché al di là del discorso del conflitto di interessi, io ormai, voglio dire, facciamocene serenamente una ragione, lui lavora per la NASA, quindi voglio dire, c'è un conflitto di interesse mostruoso, però siccome qui sono tutti patrioti e la NASA è un valore aggiunto nazionale degli Stati Uniti. Allora a quel punto va tutto bene, madama la marchesa, anche no, cioè se non va bene da noi non va bene neanche da loro.
Beh, ma scusa, allora a sto punto mi obblighi a rinculare proprio storicamente, e mi viene fuori la vecchia definizione di certe nazioni, demo pluto giudaico massoniche, insomma, cioè voglio dire, è il capitalismo, bellezza, non è, quella è una plutocrazia. Cosa significa plutocrazia? Significa il governo della ricchezza, plutos, quindi perché meravigliarsi che in America è fermata sul privato, come dice, sul primato della ricchezza del dollaro.
Ma io non mi meraviglio,
che è, tra parentesi, dobbiamo rifarsi sempre storicamente al vecchio discorso dell'America WASP protestante, dove praticamente se tu sei ricco è perché Dio ti vuole bene.
Anche questo è
Allora evidentemente Musk, agli occhi di una certa parte dell'America, perché ovviamente stiamo parlando, come ho detto prima, dell'America WASP, perché poi c'è l'America Latina, l'America afroamericana, l'America tutto quanto, che certi valori, anche perché c'ha le toppe al sedere, ci crede un po' di meno.
No, però ci credono lo stesso, solo che non ce li hanno per adesso.
Non ce ne
aspirano a diventare così.
Ho detto ci crede un po' di meno, ma ci credono pure loro. L'American Way of Life è questa qua, come si diceva una volta, la miglior pedagogia del capitalismo è una fila dei disoccupati di fronte a un ufficio di collocamento.
esattamente questo.
Cioè, il discorso è complesso, però mi sembra che anche l'entrata, io dico una cosa, Musk ha sicuramente sbagliato, come dice Rampelli, il fratello d'Italia reprobo, Fabio Rampelli, se poteva fare un mucchietto d'affari suoi, insomma, come cosa, una padellata dei fatti suoi, come si usa dire.
Senti, però Franco, allora, io capisco quando ci sono i fatti americani che noi, come dire, controlliamo, comunque che guardiamo con attenzione perché ci riguardano, eccetera eccetera, ma quando qualcuno come Musk entra a gamba tesa su quelli che sono un po' i fatti nostri, che sono gestiti casomai con come sono gestiti male. Però anche la famosa padellata che dicevamo prima, forse Mattarella ha fatto bene, no?
No, assolutamente no. Io mi sembra una... voglio dire, questa difesa della sovranità da parte di Mattarella, che è uno che ci ha svenduto all'Europa e a certi potentati economici in una maniera vergognosa, perché qui non si può...
Giorgio, ti chiamo in
sia stato lui l'artefice, qui c'è tutta una serie di politiche nazionali.
Dei tempi dei Napolitano, che poi fanno il bis, si capisce, perché sono insostituibili coriacei vegliardi. Sono insostituibili, che questi entrano a gamba tesa assumendo un ruolo attivo in politica che non gli compete. Abbiate pazienza, cioè Mattarella è... ricordiamoci quando fecero il primo governo giallo-verde lì con la Lega, i cosi, il divieto che mise su Savona, su quello, cioè un altro po' pretendeva di scegliere lui i ministri, cioè voglio dire, mi sembra uno che in quanto a intromissioni
ma un conto è l'intromissione negli affari italiani di un italiano, e un conto è l'intromissione del miliardario dei miliardari americano, che in questo modo ha lanciato un'opa dicendo: attenzione, governi del mondo, sono io che decido quello che succederà da qui a due anni.
No, ha detto che quando poi ha risposto la seconda volta, ha detto, dice, io rispetto Mattarella, le cose eccetera, però sto esprimendo un'opinione, esprimendo un'opinione e mi deve dire se l'Italia è governata o condizionata da una casta di persone che
lui
non
è il primo
elette.
Che dovrebbe starsi zitto a proposito dei condizionamenti, posto che noi dal 1945 siamo condizionati dall'America che fa quello che vuole di questo paese, perfino non far giudicare i reati commessi dai loro cittadini.
Dobbiamo
come
ritornare
come si diceva prima,
come quindi, dicevamo prima off the records. Dobbiamo ricordiamoci che qui non si muove foglia che Washington non
esattamente
voglia. Ricordiamoci due cose fondamentali, perché è giusto che i nostri ascoltatori lo sappiano, o comunque sono concetti che vanno ribaditi. Ricordiamoci che Cossiga a suo tempo disse che l'operazione Mani Pulite, che azzerò un'intera classe politica, poi che erano ladri o non ladri, quello è un altro tipo di discorso, cioè teniamo presente che in Messico e in Giappone mi sembra stanno al potere da 80 anni partiti che sono corrotti notoriamente,
cioè la Yakuza al governo
voglio dire, dico, in Giappone il partito liberale democratico sta lì da una vita e così via anche perché quando stai a lungo al potere fatalmente la corruzione si
arriva.
Comunque sì, perché ci fu Mani Pulite? Perché occorreva smantellare una classe politica che non serviva più e che durante la guerra fredda aveva lucrato non poco sulla contrapposizione dei blocchi, non serviva più, quindi però voglio dire, non è che siamo andati a star molto meglio tra le altre cose. Però ritorniamo al discorso dell'ingerenza americana. Dicevamo prima che non è possibile in Italia giudicare un
cittadino
americano che ha commesso un
reato, un militare, ti
ricordi
l'aviazione,
il CERMIS, tutto quanto questo, ma che siamo una forma, non diciamo di colonia, ma di robusto protettorato, questo è fuori discussione. E teniamo sempre presente che abbiamo un trattato di pace di cui non conosciamo alcuni
articoli. Siamo arrivati a sapere il terzo mistero de Fatima che dice, ma non sappiamo quello che dice il trattato di pace.
Dopo la bellezza di 45, dal 45,
appunto, quindi siamo a 80 anni. Dai.
Sono 80 anni, ancora non sappiamo
79
quali,
anni.
Quali articoli sono stati segretati.
Esattamente.
E stanno lì, insomma, voglio
quindi
dire.
Quindi, se Musk dice io sono un libero cittadino, non è così.
No, però aspetta, dove ci conduce questo discorso, caro il mio bolscevico? Ci conduce a una presa d'atto, ci conduce proprio perché diciamo le stesse cose, però tu pensi che tutto questo discorso si possa scardinare, è ingiusto, siamo perfettamente d'accordo e capisco la tua rabbia. Io invece da giornalista, diciamo da osservatore, dico come si dice, così è la situazione. Ce lo insegna Craxi, che ha pagato Sigonella in una maniera con gli interessi eccetera, ma sotto certi aspetti ce lo insegna anche
Moro,
ma pure Andreotti. Pure Andreotti ha fatto una fine dal punto di vista dei processi, delle cose del genere,
perché è sempre salvato,
perché erano persone che diciamo avevano instaurato una forma di diplomazia parallela che dava all'Italia un po' di autonomia e di capacità di
però Andreotti è morto dentro al letto suo, la differenza è quella con Moro.
Ma guarda, si è dovuto impegnare pure
ho capito,
quello che si è impegnato, capito, non c'è dubbio. Allora io una cosa però vi vorrei riportare a bomba su quelle che sono, perché sennò ci perdiamo nei meandri della come dire, anche della storia, per carità di Dio, che sono importanti. Però allora, io non chiudo ovviamente la partita, la parte, diciamo, Musk, perché poi dobbiamo anche parlare di quelli che sono i rapporti con la Cina, eccetera, che è un approfondimento che, di cui ci parla poi Giorgio. Ma se dovesse saltare la Commissione europea, così come è stata diciamo disegnata da queste elezioni, da come è venuta e uscita la maggioranza dalle elezioni europee, fatto salvo che a differenza dell'Italia dovesse saltare la von der Leyen, non si va a rivotare per l'Europa, però ci sarebbe un assetto completamente diverso. Secondo me l'Europa sarebbe ancora più debole politicamente, ma soprattutto economicamente, perché c'è una guerra in corso ancora in Ucraina e ovviamente ci è già stato detto in maniera molto tranquilla, se volete dare le armi a Zelensky gliele date di tasca vostra, e quindi questo è stato già il, come dire, il biglietto da visita della nuova amministrazione Trump. Ma in seconda battuta noi ci troviamo con il gigante, appunto Cina, che è il grande problema dell'America in questo momento, perché è il competitor principale dal punto di vista economico, però è anche, diciamo, il dragone è anche quello che ci può dare a noi molti soldi attraverso, per esempio, quello che, di cui abbiamo parlato ieri, apertura di nuove fabbriche per la costruzione non solo di auto ma anche di molte altre cose. Abbiamo sempre parlato della Cina come di mancanza di qualità nelle merci, ma adesso la Cina è qualcosa che invece diventa un interlocutore di cui non possiamo assolutamente fare a meno. E allora, Giorgio, visto che ci siamo, racconta quella che era una storia che dovevamo raccontare ieri, sì. Una notizia che abbiamo trovato su Avvenire, ma che ovviamente fa il quadro di quello che è il panorama. Noi parliamo della Cina pensando al negozietto dei cinesi che sta sotto casa ancora, no? Vediamo un attimo la Cina che cosa sta facendo, per esempio, in altri paesi del mondo.
Intanto la Cina ha già aperto da tanto tempo un canale preferenziale con l'Africa dagli anni 70, con l'America Latina da pochi anni, ma comunque estremamente importante. Allora, in questo momento, non so se sia già stato inaugurato, verrà inaugurato fra qualche giorno, la Cina ha costruito, investendo 4 miliardi di dollari, ha costruito un porto che sta a meno di 100 km da Lima, capitale del Perù, che è in grado di accogliere navi capaci di portare 18.000 container a viaggio.
Ecco, è impossibile dal punto di vista, diciamo.
Allora, le navi sono lunghe 400 metri e sono larghe 80, tanto per dare un ordine di grandezza.
Ecco, 400 metri, quanti palazzi sono 400 metri, per rendersi conto? Diciamo, è un quartiere 400 metri.
È un grattacielo. 400 metri.
Diciamo che dalla piazza di Trevignano ci arriviamo fino alla radio, la superiamo.
Esatto, sì.
Ma questo sarebbe niente. Dove sta il punto? Il punto è che i costi di trasporto per la Cina caleranno del 30%, perché questa rotta pacifica, che viene aperta, visto che il Perù sta nella parte occidentale dell'America Latina, accorcerà i tempi dei 10 giorni di consegna. 10 giorni di quelle navi che si muovono sono strasoldi. Come dicevo, è finanziato interamente dalla Cina, da una società che sarà il gestore di questa impresa al 60%, sarà proprietaria di questa struttura al 60%, e l'altro 40% sarà probabilmente dello Stato peruviano, che poi andrà in mano ai privati, perché poi sappiamo come funziona lì. Dopodiché, che cos'altro fanno? Costruiscono un tunnel sotterraneo di 2 chilometri per evitare che le merci scaricate passino nel centro della città. Quindi scavalcheranno la città, la bypasseranno e inoltreranno le loro merci in tutta l'America Latina da lì. Erano presenti fortemente nel porto più importante del Brasile, che è il porto di Santos, che è quello che sta a 100 km da San Paolo, la città di 20 milioni di abitanti con un PIL pari a quello di qualsiasi nazione europea. Questo lo voglio ricordare per far capire l'ordine di idee, di le quantità, i numeri quando si parla del Brasile.
L'ordine di grandezza.
200 milioni di abitanti, 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati, 30 volte l'Italia. Quindi di questo parliamo quando parliamo del Brasile. E il Brasile sta diventando un altro dei paesi in cui la Cina ha accesso fortemente, intanto perché la Cina importa la soia che viene prodotta in Brasile. Questo è un grande problema dal punto di vista ambientale, perché la monocultura di campi grandi come mezza Italia, ovviamente a soia, impoverisce di molto il terreno. C'è da dire che fino a qualche anno fa il Brasile aveva rifiutato l'uso dei semi transgenici, cosa che invece in Argentina era stata fatta, devastando l'agricoltura argentina. In Brasile ancora per adesso è rimasta a un ottimo livello, tant'è vero che la prima esportazione brasiliana è proprio l'agricoltura, insomma. E in tutto questo la Cina ha fatto un accordo collaborazione privilegiata, ha proposto all'America Latina un rapporto di collaborazione privilegiata che ha visto già l'adesione di 22 paesi. Quindi significa che 22 paesi dell'America Latina sono già dalla parte cinese. Allora, quelli che mancano sono il Messico, per ovvi motivi, perché non si può, in questo momento non può proprio fare niente contro gli Stati Uniti d'America, il Brasile che sta sempre in bilico, il Paraguay che non conta niente, e la Colombia che ha i scambi di droga da fare con l'America, quindi ovviamente mantengono, cioè insomma ci bloccano le esportazioni, siamo finiti.
Ma la domanda che io mi pongo, sì. Cioè in realtà non è una domanda che mi pongo, mi faccio una domanda e mi do una risposta, sì, perché come faceva Marzullo, la Cina ovviamente riesce ad avere questo tipo di scontistica, possiamo chiamarla così, nei prezzi e comunque nei costi della tecnologia che serve per fare certi tipi di cose, perché non ha lavoratori, ha degli schiavi, no?
C'ha una riserva di manodopera illimitata a costi irrisori, che peraltro noi che facciamo gli scandalizzati dimentichiamo che l'industria tessile italiana, che era vanto, motivo e vanto, no, non è cinese. Veniva fatta a Prato, etichettata come Made in Italy, perché era in Italia formalmente, ma la facevano sempre i cinesi. Nel momento in cui i cinesi hanno attaccato le etichette loro, allora sono diventati schiavisti, eccetera, eccetera. Ma era la stessa cosa prima.
Beh, sì. Non è proprio così.
Non è proprio così, ma gran
no, ma
parte...
Ma io sto dicendo una cosa, che lì non c'è proprio la cultura del
rispetto degli esseri umani.
Degli esseri umani,
diciamo la verità.
Non esiste il sindacato, insomma.
Non esiste il sindacato.
Sì, beh, non solo non esiste il sindacato, perché insomma, parla di sindacato, è già qualcosa di molto grosso. Ma proprio lì non esiste il rispetto
è un concetto filosofico, l'entità è lo Stato.
No.
Quindi sono quello è comunismo,
No, diamo a Cesare quello che è di Cesare, cioè che ci sia una forma di schiavismo, usiamo la parola esatta.
Sì, sì, va bene.
Oh, schiavismo.
Diciamo lo sfruttamento.
No, diciamo schiavismo, perché è sfruttamento all'ennesima potenza, non il coso. Però ricordiamoci che esiste, ecco lì hai ragione tu, qui esiste un discorso che è culturale, filosofico. Cioè esiste il confucianesimo con un'etica del dovere,
esatto,
sempre e
esatto,
comunque a qualsiasi costo. Quindi voglio dire, insomma, diciamo che c'è lo sfruttamento, ma diciamo che questo sfruttamento, perché nessuno si ribella perché sono abituati all'esecuzione del lavoro, all'obbedienza al superiore in una certa maniera, cioè è un universo la Cina.
Esattamente.
Non è? Ecco,
ma
no,
se tu,
siamo d'accordo,
se tu
quindi,
ti ricordi la grande marcia, quella che fece Mao Zedong,
1949.
Lì si spostavano centinaia di migliaia di persone, non è che chiedessero perché o per come, se doveva fare quello e si faceva.
Beh, sai, ne abbiamo parlato l'altro giorno delle famose marce del raviolo.
Adesso sono cambiati i tempi.
Mi sembra decine di migliaia di persone che intasano le autostrade, le cose, perché vanno in una città dove dice che fanno i ravioli più buoni.
Non si sa perché.
Se non altro, vabbè, ma i social.
Ci deve essere dell'altro sotto.
No, io penso che... come si può dire, sono quelle manie che nascono proprio
via social.
Via social e
diventa virale, come si dice adesso.
Diventa virale.
Oh, allora, abbiamo...
Quindi ecco,
sì,
per
sì,
fare
per
il
chiudere,
sunto,
per chiudere.
Ci sono 22 paesi dell'America Latina che già stanno orientandosi verso la Cina anziché verso gli Stati Uniti. Tutte le volte che ci hanno provato fino adesso... O durante le elezioni, dopo le elezioni, gli è successo un colpo di Stato,
però,
fomentato dagli americani. Vediamo come va a finire adesso che sono 22 paesi.
Ritornando però al discorso Mattarella, ingerenze, così via, eccetera. Cioè, noi abbiamo il pollice verso, la condanna totale verso le cosiddette democrature, no?
Sì.
Quella di Putin, quella di Orban, quella, non so, dei
Erdogan.
Erdogan, i fratelli Kaczynski, quello che volete, insomma, eccetera. Oh, e Mattarella però va a tessere l'elogio della Cina comunista, ma non perché comunista, cioè della Cina dittatoriale, della Cina totalitaria, mo parliamoci chiaro, cioè non ho capito, pure qua due pesi e due misure.
No, beh, non è che abbia tessuto l'elogio.
Ma vabbè, dai, è andato lì,
ha cercato
con la lingua che è pronta la slappata osseguiosa, come dico io.
Beh, dopo 80 anni che lo facciamo con l'America, sì. Sarà pure qui un'inversione di tendenza, insomma.
Beh, ma cioè Non capisco perché lo facciamo con l'America. C'è un discorso che ci abbiamo perso una guerra e tra parentesi siamo stati permeati, basta l'industria dell'entertainment, cioè figurati, cioè c'hanno altro che solo Hollywood lì, dai telefilm ai musical, tutto quanto, cioè siamo diventati una colonia americana anche nel senso proprio culturale del termine. Oh, quindi no, la cosa che con la Cina, insomma, ancora come anche se lo diceva chi era Bellocchio, la Cina è vicina, ma vicina per modo di dire, insomma, voglio dire, ancora abbastanza lontana.
Comunque, sicuramente la Cina è un paese che sta facendo una quantità di investimenti mostruosa, non solo per allargare i mercati dove farà fruire le proprie merci, che ovviamente quelli con tutte la quantità di persone che sono hanno una produzione industriale spaventosa ai nostri occhi, quindi hanno bisogno di mercati sui quali far affluire le merci, ma stanno investendo moltissimo, moltissimo anche nel campo dell'educazione.
Quello è che cioè, mi preoccupa molto.
L'università di Shanghai,
lasciamo perdere.
Aspetta, ti do un dato: l'università di Shanghai, e te lo dico perché un mio carissimo amico lavora lì, insegna filosofia greca all'università di Shanghai, perché i cinesi se lo sono andato a prendere per fargli insegnare. Gli hanno fatto un'offerta che non poteva rifiutare, visto che qui faceva, non dico la fame, ma insomma non se la cavava molto bene, e tanto che era andato a insegnare a Barcellona filosofia, perché in Italia non era proprio aria, alla fine se n'è andato in Cina sacrificando la famiglia di origine, cioè il padre, eccetera, eccetera, perché sta lì con la sua compagna. Ma mi diceva che l'università di Shanghai è composta da 4 campus, la cui superficie è pari a quella della città di Roma. Questo tanto per dare un ordine di idee di come si sta muovendo la Cina. Quindi non solo la produzione industriale delle bancarelle, dei negozietti o delle torce elettriche vendute per strada, c'è qualcosa di molto più importante.
Ma sì, questo sicuramente sì, questo
scuola,
è certo.
C'è una scuola iperselettiva a livello del merito, cioè c'è cose, me ne parlava Rampini, ci ha scritto libri, non è,
sì,
non
certo.
È una novità, ma cioè esiste, cioè lì 15 ore al giorno di studio e di applicazione, per uno studente è una cosa normalissima.
Ma lui mi diceva,
non vieni ammesso all'università, c'è gente che si ammazza, insomma.
Esatto,
no?
Ma
sì,
questo
sì,
amico mi diceva,
aspetta, concludendo, quando poi molti vanno, come i meritevoli, vanno a studiare in America e tutto, sono sempre i primi della classe, cioè quelli
dubbio,
di origine cinese,
asiatica, poi
asiatica,
non solo
asiatica,
cinesi,
bravo,
asiatica. Perché anche i vietnamiti, i cambogiani, sono tutti i primi all'università di California, Los Angeles,
ma soprattutto sulla matematica, sulla fisica, su queste cose che servono poi alla società per progredire.
Allora, chiudo questo discorso per un motivo, perché abbiamo spiegato qual è, diciamo, quali sono i connotati del dragone, per rendersi conto di qual è l'effettivo competitor che abbiamo sotto il profilo economico, sotto il profilo anche sociale, perché quello che abbiamo spiegato e quello che ha detto Giorgio, ma anche Franco, sulle università fa capire che il nostro modello culturale, il nostro modello anche umanistico è ormai al tramonto, e quindi c'è qualcosa di nuovo che avanza, sì. E non è detto che questo nuovo sia buono. Per quanto riguarda invece, tornando a Trump, lui si sta costruendo il suo fortilizio, il suo fortino, e si sta circondando ovviamente di persone che sono di sua stretta osservanza. Questo niente di particolare, niente di diverso da quello che fanno altri, se non fosse che quelli che circondano Trump, fatemelo dire Franco, non sono solo impresentabili, qualche volta sono disgustosi, come è il caso di questo personaggio che si chiama Gaetz, che è il nuovo capo del Dipartimento di Giustizia scelto da Trump, e si chiama Matt Gaetz, ma è un personaggio che diciamo è finito nei guai per una serie di inchieste che riguardano rapporti sessuali a pagamento con donne e anche con minorenni. Ovviamente per Trump questo tipo di reato è una medaglia al valore, perché come tratta le donne lui ovviamente lo sappiamo tutti quanti. Però ecco, a Gaetz si unisce un altro personaggio di dubbia caratura, ma d'altra parte anche qui stiamo, è questo che passa il convento, che è il nuovo invece rappresentante della difesa, che si chiama Gesett, ed è un ex generale che ha un tatuato, una croce di Gerusalemme sul petto con la frase Deus vult, come ci avevano i crociati. Un personaggio diciamo molto molto particolare. Io prima ho letto a Giorgio il tweet che dicevamo una volta, l'X, il messaggio che ha lasciato Trump sul social di Musk, raccontando quanto quest'uomo abbia combattuto per l'America e per le truppe americane nel tempo, e quindi è considerato un vero e proprio combattente per la patria e patriota. Ok, quindi questi sono i personaggi che circondano Trump, che a me fanno venire i brividi, onestamente, ma brividi veri, perché se metto insieme non solo questi personaggi qua, ma anche quello che circonda Trump a livello familiare, con quel simpatico personaggio che mi sembra sia il genero, che diceva qual è quella frase che ha detto il genero, che è un ebreo ovviamente,
ortodosso
che, però non ce l'ha le treccine,
vabbè, insomma, c'è tutto un limite poi, no?
Ok, non ce l'ha le treccine.
Se vivi e fai gli affari a New York, insomma,
insomma, non è, però ecco, anche in quel caso insomma stiamo parlando di una lobby molto potente. Allora Franco, il tutto però unito a un'altra notizia che arriva e che diciamo fa un quadro della situazione abbastanza complesso. Marine Le Pen sarebbe nei guai. Allora, l'unica vera sovranista indiscussa europea avrebbe un processo in corso, la Procura di Parigi ha chiesto 5 anni di carcere e l'ineleggibilità per appropriazione indebita. In pratica questa si sarebbe come dire intascata dei soldi dai suoi giri politici, diciamolo,
soldi della Comunità Europea, dell'Unione,
esatto,
Europea,
dati dalla Unione Europea per i partiti, eccetera eccetera. Quindi per lei addirittura la sentenza vieterebbe alla leader sovranista di ricandidarsi alle presidenziali nel 27. Quindi ha dato fastidio a qualcuno la Le Pen, oppure cercano di togliere di mezzo la Le Pen in questo momento a livello giudiziario, proprio per evitare che casomai nella Comunità Europea lei possa deflagrare in altra maniera attraverso i suoi?
No, il problema non è l'Unione Europea, il problema sono i rapporti di forza futuri in Francia, che come sai sono molto molto precari in questo momento.
Certo.
Cioè, grande crisi, la piccola deviazione, il piccolo inciso, la grande crisi dell'Unione Europea non nasce adesso soltanto con la commissione in predicato, con la crisi della maggioranza e roba del genere. La grande crisi vera e sostanziale nasce dalla crisi tedesca e la crisi francese. Noi abbiamo delle persone che, allora, Scholz è in via di liquidazione, Macron sta
in via di estinzione,
Macron insomma fa triplici salti carpiati per mantenersi in piedi, tutto quanto, ma è veramente un morto che cammina, scusate tanto, dico, non è che c'ha un grande avvenire davanti. Ora è chiaro che se si va a votare, la Le Pen fa un'altra volta il pieno, quindi se entra in crisi uno dei paesi, il famoso asse.
Beh, il pieno lì l'ha fatto Mélenchon e compagnia, che poi gliene fregato niente a nessuno. Chi ha vinto le elezioni è stata la sinistra.
Ha vinto le elezioni, ma il primo partito resta sempre il Front National.
A tesoro, anche da noi il primo partito?
No, assolutamente sì. Su questo hanno vinto come coalizione. Il primo partito resta il Front Nazionale.
Ok, tesoro, te voglio bene, ma con un partito solo non governi.
Ma sì, oggi. Però la prospettiva è che questa continui a aumentare, e tra parentesi è un elemento che disturba, cioè chi non la pensa come lei e chi crede in certi equilibri europei, cose eccetera, ovviamente è molto impensierito da sti discorsi, come sono impensieriti, fanno le elezioni in Austria e vince l'estrema destra, fanno le cose, cioè c'è una situazione, chiamiamola così, di legittimo allarme a livello europeo, dico legittimo ovviamente visto dalla loro parte. Ora, ritorniamo, mo sta diventando, però, scusate tanto, sta diventando, vogliono far fuori Berlusconi e gli fanno i processi. Io non ho mai amato Berlusconi, tra i Berlusconi e i giudici, scelgo Berlusconi.
Su quello non ci piove, ma tra l'altro, parentesi, io posso dire che considero assolutamente ridicolo, a proposito di giudici, il tentativo che sta facendo il centrodestra in questo momento, e soprattutto la parte salviniana, se vogliamo dirla tutta, per evitare che i giudici mettano bocca su questa che è diventata la farsa albanese. E questo perché? Perché adesso pare che vogliano addirittura fare una leggina per mettere in capo alle corti d'appello la decisione definitiva rispetto ai migranti e ai paesi sicuri, di cui abbiamo parlato in seguito. Questo significa sostanzialmente non solo rendere inagibili le corti d'appello, che poi vanno a fare praticamente solamente quello, ma è un modo estremo per cercare di limitare l'azione giudiziaria. Allora, voglio dire, Franco, io capisco che a te stiano sulle scatole, come a me d'altra parte, per molti versi la classe giudicante italiana, però c'è un limite a tutto, alla politica.
Io la considero la classe giudicante limite. Deve essere ricondotta, come negli altri paesi civili di questo mondo, al suo ruolo di potere autonomo, per carità di Dio,
è questo che stanno tentando di
nella maniera più
il potere
assoluta.
Autonomo della magistratura.
Ma quale potere autonomo? Questi sono dei faziosi fottuti.
Ma guarda che per 100 anni qui c'è stata la magistratura schierata dalla parte.
Esatto,
non ti dimenticare. Continuo a dire che la corrente della magistratura più numerosa è quella della destra.
È vero.
Non è magistratura democratica.
Ma quelli che agiscono.
È verissimo.
No, quelli che agiscono sono quelli che finiscono sui giornali per reato di lesa maestà, capito? Perché osano mettere sotto processo la Santanchè, capito?
Ragazzi,
questo
ha ragione.
Non me l'aspetto,
non me l'aspetto da voi, perché difendere questa classe,
ma difendere, ma ci abbiamo come ministro la Santanchè, una ladra, una truffatrice, ma dai, ma facciamo la,
ma mettetela in galera, ma che volete da me?
E ci devono pensare i giudici,
gli danno l'autorizzazione a procedere.
Ma perché? Ma quello è il Parlamento, è un'altra cosa.
No, è certo.
Vabbè, ma scusate, Salvini, le leggi che servono.
Esatto,
abbiate
Salvini
pazienza.
Sta rischiando anche ieri
ma
sera.
Non si può scegliere. Non si può scegliere a quale legge lo facciamo. O le obbediamo a tutte o non obbediamo a nessuno.
Su Musaius, su Maignuria, insomma, come
allora diciamo una cosa.
È indifendibile la casta dei giudici, è indifendibile a priori.
Io devo chiudere la trasmissione. Bene. Mi dispiace, perché poi ultimamente finiamo sempre così, ed
adesso
è giusto, perché
dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che noi
continuiamo a litigare
davanti al caffè.
Esatto, davanti al caffè continueremo a litigare a lungo, ma chiudo dicendo che non l'abbiamo parlato e mi dispiace, ma ne parleremo ovviamente ampiamente la prossima settimana, per capire quali saranno gli equilibri che usciranno dalle urne emiliane e umbre, perché si vota per i nuovi governatori. Purtroppo per la destra in Emilia-Romagna non c'è partita, perché sembra dai sondaggi che siano 10 cose sopra.
È fuori discussione.
Discussione dagli anni 70 che non vincono in Emilia-Romagna, e invece in Umbria la Tesei sembra che abbia dei grossissimi problemi a rimanere in sella, ma lì invece è un testa a testa. Lo vedremo, ovviamente lo scopriremo, come dice la vecchia canzone, solo vivendo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Oltrelago per essere stati con noi anche oggi numerosi. Ovviamente sapete che da noi potete sempre trovare non solo le notizie, ma anche una simpatica e diciamo vivace discussione.
Come sempre.
E intanto appunto auguro una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.